Bene, come vi dicevamo, siamo in diretta con un compagno dell'associazione Con la Palestina nel Cuore per farci presentare e raccontare un po' l'iniziativa che ci sarà questo venerdì qui a Roma, un'iniziativa che richiama insomma il vostro viaggio in Libano, ma non solo, perché volete parlare, almeno da come dice la locandina, anche dei campi profughi in Cisgiordania. Ciao, benvenuto, bentornato e grazie della disponibilità.
Sì, buonasera. Sì, facciamo questa iniziativa con un po' di ritardo rispetto al viaggio che è stato fatto a settembre per il quarantennale dell'eccidio di Sabra e Shatila a Beirut. Facciamo un po' di ritardo senza un giustificato motivo, insomma. E cogliamo l'occasione adesso di farlo a ridosso delle festività, pure perché così riusciamo a vendere quel calendarietto che facciamo tutti gli anni a ritorno dal viaggio, con le foto dei partecipanti al viaggio stesso. Quindi quando ci incontreremo venerdì, chi vuole può comprare questo calendarietto, fare un regalo, insomma il costo non è neanche eccessivo, è solo di 5 euro. L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre alle 18 al laboratorio sociale e autogestito 100 celle, che è l'ex Casale Falchetti, per chi lo conosce così. Casale Falchetti sta in Viale della Primavera 319B qui a Roma. Ci hanno ospitato anche altre volte, anche per altre iniziative. È una realtà qui di Roma Est, di Centocelle in particolare, attiva da tantissimi anni, e quindi ci incontriamo lì. Ci sarà proiezione di un breve filmato, delle fotografie pure gireranno mentre ci saranno gli interventi, e parleranno Bassanza Lè, che è del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila. E poi c'è una compagna, Eva Oliviero, di Cambiare Rotta, e anche Elisabetta Valento, di Assopace Palestina, che parlerà proprio del viaggio che è stato fatto a Beirut a settembre per il ricordo delle cive di Sabra e Shatila. Già parlammo tempo fa di questo viaggio, se ti ricordi, quando era...
Sì, l'abbiamo presentato, no? E poi anche...
Sì, ne abbiamo parlato, proprio perché in preparazione di questo viaggio, che veniva fatto dopo un paio d'anni di fermo a causa del lockdown, e si andava in Libano anche perché il Libano aveva avuto, a parte la pandemia, ma anche quello scoppio grosso che aveva distrutto mezzo a Beirut, che l'incidente nel porto di Beirut.
Sì, ad agosto.
E poi la forte crisi economica che ha colpito il Libano in questi ultimi 2 anni. Crisi economica dettata anche dalla guerra che c'è in Siria. Ricordiamo che il Libano ha ospitato dopo il 48 e il 67 molti palestinesi nei campi profughi, ma dal 2011 ormai ospita anche molti profughi siriani. Un paese ricco, un po' più grande del Lazio, con 5 milioni di abitanti, avere tutta questa presenza di profughi è un problema grave. E questa povertà diffusa, questa crisi diffusa, ha portato anche a dei focolai di colera, e quindi c'è una situazione molto difficile, molto particolare in Libano, che di nuovo, per l'ennesima volta, scontano i palestinesi che sono profughi in quei posti. Che dire?
In che senso scontano i palestinesi?
Viaggio. Parliamo del viaggio nel senso che...
No, ti avevo chiesto in che senso secondo te lo scontano i palestinesi?
Lo scontano i palestinesi perché i palestinesi che stanno in Libano, come già ho raccontato altre volte, sono palestinesi che stanno nei campi profughi, che sono di 1 chilometro quadrato, non si possono allargare e quindi si sviluppano in verticale, e quindi già lì va da sé che l'igiene in quei posti decade un pochino. Non c'è la raccolta della mondezza in quei posti, e ogni qualvolta i comuni dove incidono i campi profughi devono battagliare non poco per poter organizzare queste cose. Non hanno dei servizi essenziali, quelli che per noi sono essenziali, per esempio nella medicina, c'è poco da fare. L'ONU ultimamente sta un po' tirando le reni in barca, e anche i donatori sono sempre meno, e quindi in un paese dove c'è crisi si aggiunge ulteriormente altra crisi, e i palestinesi sono l'anello debole di tutta la catena proprio in quel paese. Non hanno diritti civili, non possono fare tanti lavori, hanno 70 mestieri che gli sono negati, e vivono sostanzialmente delle remissioni che ricevono dall'estero, di altri palestinesi o di associazioni come la nostra, che quando va lì per questo viaggio di commemorazione del genocidio di Sabra e Shatila, noi lo facciamo in tandem con un'associazione che sta lì in Libano, che è la Beit Hasdal Hasumud di Qassem Mahania, che si occupava inizialmente dei bambini rimasti orfani a seguito della guerra civile in Libano. Adesso per fortuna guerre vere e proprie non ce ne sono, per cui i bambini orfani sono di meno. Comunque l'associazione c'è, è viva, ha cura l'assistenza sociosanitaria in quasi tutti i campi di profughi che ci sono in Libano. Quando noi andiamo, insomma, portiamo sempre cose che ci chiedono, insomma, non solo soldi, ma anche qualche bene materiale che ci viene chiesto anche a livello sanitario. E volevo parlare del viaggio, perché quest'anno il viaggio è stato di nuovo, come quasi sempre, molto interessante. Con noi c'era, vorrei raccontarvi solo due fatti. Il primo è che in viaggio con noi c'era un signore di una certa età che non ci aveva detto inizialmente la sua storia. Questo signore, quando poi siamo andati a visitare il campo di Sabra, lui l'ha riconosciuto e ci ha raccontato che lui da ragazzino aveva vissuto in quel campo proprio durante la guerra civile, poi era scappato via, insomma, come genitori, eravamo in Italia, poi adesso è cittadino italiano, e quindi la cosa ci ha lasciato un po' così. Speriamo che venga questa iniziativa, che ci racconti la sua esperienza qui a Casale Falchetti. E poi con noi c'era anche Chef Rubio Gabriele, che proprio in questi giorni sta sotto attacco, perché è stato denunciato dalla senatrice Segre per antisemitismo. La cosa allucinante è che, nonostante che noi ci smaniamo, ci sbracciamo da sempre per tenere separate le due cose, l'antisemitismo è una forma di razzismo che a noi non appartiene, l'antisionismo no, è un'altra cosa. Il sionismo è un partito politico, è una corrente politica, è un'ideologia politica, come il fascismo, come il nazismo, sono ideologie politiche, non possono essere ricondotte a un popolo. Non possiamo dire che tutti i tedeschi erano nazisti e tutti gli italiani erano fascisti, o tutti gli ebrei sono sionisti, e quindi trasferire la critica politica a una critica nei confronti di un popolo. Questo non abbiamo mai detto e mai lo diremo. Teniamo sempre fuori, separate e nette e distinte, queste due cose. Cioè Rubio, quello che ha fatto, ha criticato la Segre per un'affermazione che lei aveva fatto nei confronti dei palestinesi, dicendo: io non mi occupo di politica, quindi non parlerò mai dei diritti dei palestinesi. Però poi cosa è successo? Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la Segre invece si è enunciata rispetto agli ucraini, e il Chef Rubio,
lo sappiamo, esistono popoli di serie A e di serie B,
esatti, no? E solo per aver fatto questa affermazione si è beccato questa denuncia. Ma la cosa che ancora è più, che a me mi dà proprio tanto fastidio, è che ancora ieri sul quotidiano Domani un certo Davide Hassel ha riaffermato di nuovo che antisemitismo e antisionismo sono la stessa cosa. Quindi noi dobbiamo pure battagliare forte, tanto, per dire che non è così, bisogna se no va a finire che qui ci attaccano la bocca su tutto. Noi non possiamo più dire niente, non possiamo più criticare niente, perché ogni qualvolta tu ti permetti di dire quello che succede in quei posti e come succede, sei tacciato di antisemitismo e quindi sei un razzista. E questo non è vero. Molti ebrei la pensano come noi, molti ebrei sono antisionisti e quindi vado, e poi per non dire che addirittura che i palestinesi sono dei semiti. Come fai a essere antisemita se il popolo di cui tu vuoi farne parte, vuoi difendere gli interessi, sono semiti? Come fai a essere antisemita? Che sei contro i palestinesi? Non può essere stato, no? È semplice, è banale, eppure c'è questo giochetto di carta vince e carta perde.
Sì, purtroppo quello che affermi è vero, c'è il tentativo di criminalizzare, ma oltre che sul tema dell'antisemitismo lo vediamo anche rispetto al diritto dei palestinesi di difendere le proprie vite, i propri territori, anche là, insomma, qualsiasi azione di resistenza è letta come terrorismo, come atto di terrore, negando, ed è continua questa goccia su goccia, una politica appunto della negazione, che insomma sono a tutt'oggi occupati e non ed Israele occupa illegalmente quei territori, per cui insomma, non ha mai definito i suoi confini, continua a costruire colonie, a rubare terra ai palestinesi nonostante decine di risoluzioni dell'ONU, dichiarando territori contesi, come se ci fosse una guerra in atto, su cui però, insomma, a 30 anni dai negoziati di Oslo, si è rubata più terra durante questi 30 anni, tra virgolette, dei patti conclusi, piuttosto che precedentemente. Almeno prima era tutto occupato, era chiaro, oggi sta lavorando in un altro modo. Però sì, sicuramente. Quello che volevo chiederti è, questa è la situazione in Libano, però nella vostra... insomma, locandina fate anche riferimento ai campi profughi in Cisgiordania, anche della Cisgiordania, campi profughi in maniera particolare quest'ultimo periodo sotto attacco da parte dell'esercito israeliano, ma anche dei coloni. Ecco, anche su questo avete testimonianze, avete fatto degli incontri, magari in altri momenti, non in questo viaggio, avete materiale da portare, perché ho visto che fate un po' tutte e due.
No, in particolare questo, adesso non ne parleremo tanto di Cisgiordania, certo i compagni che poi partecipano, molti hanno fatto viaggi in Palestina, la Palestina storica, e quindi sì, ci sono testimonianze, anche perché noi siamo sempre in contatto con molte persone che viaggiano. Assofaci per esempio è molto presente in Cisgiordania. E lì la situazione è un po' diversa rispetto al Libano, nel senso che in Cisgiordania i campi profughi ci sono, esistono, sono delimitati e sono campi profughi del 48. Nel 67 sì, c'è qualche altra cosina, però la cosa che più preoccupa in Cisgiordania è la continua costruzione di questo muro sempre più arzigogolato, che tende sempre più a isolare i territori palestinesi veri e propri definiti della zona A, cioè quelli a controllo dell'autorità palestinese, e i coloni continuano a espandersi in tutti quei siti che non potrebbero occupare con le loro colonie, però lo fanno e nessuno gli dice niente, e questo poi naturalmente porta a degli attriti non indifferenti. Ci sono continue manifestazioni, c'è già chi parla di una terza intifada, solo che questa volta la repressione da parte delle forze di occupazione israeliane è forte e pesante, e anche se i nostri cari telegiornali non ne parlano mai, siamo arrivati, mi sembra, a quota 281 omicidi, sì, nei campi profughi.
7 solo nell'ultima settimana, per capirci.
Palestinesi ha comunque fornito un rapporto sui crimini che il regime sionista sta compiendo soprattutto contro i bambini palestinesi, e l'ha presentato al segretariato generale delle Nazioni Unite. Vediamo come va a finire questa storia, perché qui mi sembra che tutti sono concentrati sull'Ucraina, sui crimini che fanno i russi, e sembra che qui si vogliono portare tutti quanti alla Corte Penale Internazionale, tutti quelli che stanno oltre cortina. E poi quando si parla di Israele c'è chi non vede, c'è chi non sente, c'è pure chi non parla, e questo è un po' questo come si dice, doppio pesismo sta cominciando un po' a prude a tante persone, perché quelli sì e quest'altri no? Insomma, come si dice, il re è nudo. Ci sono delle contraddizioni che proprio in questo momento ci dobbiamo impegnare un po' di più a tirar fuori, senza cadere, come dire, in sterili polemiche. Le cose vanno viste per quelle che sono. Se c'è una Corte Penale Internazionale che deve perseguire dei crimini di guerra, quello che volete, chiamateli come vi pare, ci stanno dappertutto e ci stanno pure in Palestina. Ne vogliamo parlare pure della Palestina, oppure è perennemente da 75 anni a questa parte cancellata dalle agende politiche occidentali? È questo che comincia un po' a dar fastidio, ecco.
Bene, io ti ringrazio. Ricordiamo quindi l'appuntamento questo venerdì dalle ore 18 in Viale della Primavera.
Venerdì 16 alle ore 18 all'ex Casale Falchetti in via dei Viale della Primavera 319. E ci sarò io che farò una breve introduzione e poi ci saranno anche altri interventi, brevi video e fotografie.
E l'opportunità sicuramente di confrontarsi per costruire altri momenti, ma anche per sostenere, come dicevi, ci saranno dei calendari che avete fatto con le fotografie fatte in Libano e immagino altri materiali.
Va bene?
Bene, ti ringrazio.
Ti ringrazio tanto per averci chiamato, insomma, per avermi chiamato.
Di niente, grazie a voi.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Ciao, buona serata.
Sono l'unico.